Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.
E qui a Venice Classic Radio, in diretta da Cremona Musica, chiudiamo veramente in bellezza con quel grande artista che è Ezio Bosso, che tra l'altro ha ottenuto uno dei Cremona Music Awards per la divulgazione, la motivazione è naturalmente legata al programma Che Storia è la Musica, programma appunto con Ezio Bosso, Angelo Bozzolini, regista, prodotto da Stefano Coletti. Ecco, leggo anche la motivazione: per il suo messaggio di musicista in accordo con la dimensione fondamentale dell'arte dei suoni, il tempo delle prove aperte quando possibile, tempo umano che è cemento dell'orchestra, tempo dell'orecchio del pubblico di oggi che è il musicista silenzioso. Per la sua capacità di portare la musica classica al grande pubblico, di farla entrare con verità e naturalezza nelle case degli italiani. Per il rigore e la dedizione che fanno di Ezio Bosso un direttore d'orchestra, compositore e musicista coraggioso, appassionato senza compromessi, degno continuatore dei principi sociali ed educativi espressi da Claudio Abbado. E io saluto subito e ringrazio molto Ezio per essere con noi. Benvenuto.
Buongiorno, grazie di avermi.
Ecco, raccontaci un po' la tua esperienza qui a Cremona, i tuoi sentimenti nell'essere qui.
Difatti sono scappato tipo i bambini, no? Perché mi ha fatto riflettere che è davvero come andare nel paese dei balocchi, perché per un musicista poi, no, ieri guardavo i ragazzi che possono toccare uno Steinway, un Fazioli, vedere tutti questi giocattoli che ti viene voglia di toccare di tutti, anche questa semplicità che c'è, no? Che va verso proprio l'essere semplice, essere fiera, che è un modo antico. Allora la mia prima cosa era: che figata, perché cioè proprio essere nel mondo dei balocchi, vai, guardi, tocchi, sogni di avere una cosa che magari non puoi avere, però per almeno 5 minuti certo. Ce l'hai. E allo stesso tempo unisce poi curiosità, giovani generazioni, professionisti, quello che vorremmo tutti, no? È anche un altro modo per condividere la musica.
Certamente. Ecco, entriamo nel vivo di questo tema della divulgazione, che è un tema che è caro a entrambi, sia a me dal punto di vista di radiofonico, di musicista in lezioni di concerto, sia a te naturalmente, che lo hai affrontato addirittura a livello televisivo con questo programma, che è un programma che è stato un programma a fiume, veramente inusuale per la televisione, per una prima serata in cui il pubblico rimane incollato di fronte a ore e ore, quindi non una mezz'oretta o un'oretta, ma una vera maratona beethoveniana in quel caso.
Sai, parto dal presupposto che i divulgatori siete voi, lo dicevo anche a Valentina, tu sei un divulgatore, io sono un direttore con il desiderio di dare accesso, divulgatore è scientifico, io metto le mie competenze, metto la mia ricerca storica, la mia ricerca, ma semplicemente per creare quello che è la divulgazione rischia in certi casi diventare volgarizzazione se non ha una base scientifica, e spesso i divulgatori servono di più a far crescere il mondo professionale che non il mondo allora il mio ruolo, quello che ho sempre detto, infatti mi divertono molto certe discussioni su cosa divulgare, così la smettiamo, non mi considero un divulgatore. La battuta che faccio, sono uno che entra la gente, mettiamo così, alla musica, e che fa il suo mestiere di direttore, che può piacere, non piacere, fa anche vedere cose che non sono mai state viste, nel senso che vedere un direttore ripreso da 8 angolazioni scomode, non quella che fa tutti i fighi, ma anche quella che fa vedere male, fa vedere tutto quello che accade. quando io sento che le espressioni, no, io sono così con l'orchestra tutto il tempo, sorrido, mi appassiono, rido insieme ai miei, solo che non si vede di schiena, no? E quindi per la volta, ecco, quello è dare accesso, è un po' fare l'insider, no? L'hash, quello che racconta quello che non c'è, che non si vede di solito, anche perché un buon divulgatore è colui che prende l'oggetto e lo presenta. Io mi occupo di far vedere cosa c'è dietro quell'oggetto, al limite, e di dare quella curiosità rodariana, essendo un appassionato di Rodari, che poi porta alla creatività non del fare ma del cercare.
Certamente, chiarissimo. E recentemente ha avuto due grandi successi, non solo due naturalmente, ma i due che mi sono rimasti più impressi sono i Carmina Burana all'Arena di Verona e un concerto nella Sala Verdi per la Società dei Concerti e Conservatorio di Milano, concerto beethoveniano che ha avuto una presenza, un entusiasmo di pubblico veramente notevolissimo, che tra l'altro ci porta verso i 250 anni dalla morte di Beethoven, quindi non so, ma immagino che per te sarà un anno ricco di Beethoven, oppure no, perché c'è anche chi nell'anniversario decide di fare il contrario. La nascita, scusate.
Nascita.
Lapsus.
No, ci sarà tanto Beethoven perché tanto c'è. Però, guarda, per farti un esempio, torno a Milano con Strauss. Torno proprio a fare concerti con questo progetto di prove aperte e concerto con le Metamorfosi di Strauss, il concerto per oboe, quindi anche un programma che non si sente tanto, e la terza, proprio nella sociale, anche perché povero Strauss, pochi giorni fa erano i suoi 70 anni.
Infatti.
E c'è anche da festeggiare che è divenuto patrimonio pubblico, definitivamente, non ufficialmente. Mi piace ricollegare, ecco, secondo me celebrare Beethoven non c'è solo da eseguire, da fare, sai quanto sono legato, quanto è importante per me, ma anche a far vedere cosa ha lasciato, quanta ispirazione, no? Conosci meglio di me tutta l'ispirazione tra terza e quinta sinfonia. Avessi potuto rifare, però poi diventare un programma impossibile, che ci sono nelle Metamorfosi, il concerto per oboe, anche dei riferimenti beethoveniani, raccontare anche un musicista in qualche modo così un po' bistrattato in certe cose, esattamente come è stato per Orff, la ricerca di Orff, di andare non nell'Orff scontato ma in quello monteverdiano, nel suo amore per Monteverdi, quella è la mia ricerca di musicista, dopodiché lo presenti come un concerto.
Assolutamente, io direi che andiamo a un ascolto prima di ritrovarci con Ezio Bosso per i saluti finali, perché poi credo siamo quasi in chiusura, no, abbiamo forse ancora un ospite, da una composizione questa volta di Ezio Bosso in Her Name the Sea Rain con la Stradivari Festival Chamber Orchestra. Di Ezio Bosso abbiamo ascoltato In Her Name, The Sea Rain, con la Stradivari Festival Chamber Orchestra. Ezio Bosso naturalmente al pianoforte, un musicista di grande forza espressiva che abbiamo veramente l'onore di avere qui con noi a Venice Classic Radio. Siamo in diretta da Cremona Musica e prima di un ultimo ascolto legato ovviamente alla produzione Sony di Ezio Bosso, vorrei coinvolgere anche Nicola Cattò, che è qui ancora accanto a me e che ha fatto recentemente una bellissima intervista a Ezio Bosso per la rivista Musica. Quindi Nicola, sei ancora più sul pezzo, come si suol dire, quindi vorrei coinvolgerti in questo incontro.
Sì, era l'idea di cui parlavamo con te, Luca, un attimo fa, della qualità come criterio di scelta al di là del diverso tipo di artisti che io voglio fare su musica. E devo dire, la scelta di mettere in copertina il maestro Bosso nel numero di maggio-aprile, mi sono dimenticato.
Aprile mi sembra, sì.
È nata proprio dopo aver ascoltato il concerto in Sala Verdi il 31 gennaio, se non sbaglio, con un programma interamente beethoveniano. Quello che mi ha coinvolto è stata non solo l'altissima qualità, soprattutto dell'esecuzione della quinta, ma una risposta da parte del pubblico, che era fatto in gran parte dal pubblico della società dei concerti, quindi un pubblico abituato a sentire il meglio da decenni. Non riesco a trovare aggetti, veramente entusiastica, ma in una maniera così sincera, così forte, con una capacità di dare risposte ai propri bisogni, forse anche emotivi e culturali, che a me sembrano uno dei pochi sentieri davvero percorribili se la musica classica vuole sopravvivere. Il maestro giustamente diceva di non voler essere chiamato un divulgatore, però quando un grande musicista sa far passare un messaggio che non è solo culturale, quello lo sanno fare in tanti, però non basta più, ma anche una dimensione emotiva, emozionale, ecco, quello è una speranza per, se vogliamo, che tutto questo grande circo, detto nel senso sia culturale che diciamo di spettacolo, perché non è certo una cosa negativa, vada avanti. Ecco, è stata una cosa di cui io sono molto contento e molto fiero, anche a dispetto di magari qualche mio collega ciglioso e schizzinoso dell'ambiente.
Qui, cioè, da una parte c'è una piccola ritualità estetica, se vogliamo. Cioè, per me c'è una sola regola, l'unica, ecco, la rigidità in musica, specialmente la musica che noi cerchiamo di proteggere, è la cosa più stupida che possiamo fare. dal mio punto di vista. La riscoperta di una partitura è continua in un interprete, è continua in un direttore, quindi pensare che ci sia il modo per è un paradosso. L'unica regola è il lavoro duro, la ricerca estrema, i mezzi di oggi tra l'altro ci permettono di farlo di più, e poi c'è la relazione. Poco tempo fa ho scritto questa piccola cosa sul tempo, proprio il tempo di cui la musica necessita, e quella è l'unica regola, il tempo di relazionarsi, il tempo anche di condividere il percorso di ricerca che devi trasmettere all'orchestra, e senza dimenticarsi che poi al momento del concerto siamo dentro una tensione, e quella tensione deve essere percorsa in qualche modo. Io credo che bene o male, no, proprio al netto di qualsiasi gusto o pensiero, un certo tipo di esperienza lavorativa, cioè quel dedicarsi che non è solo mio, ma è di ogni musicista all'interno, la mia peculiarità del dirigere a memoria, non perché fa più figo, ma perché ho più contatto. Io non riuscirei ad aver contatto guardando una partitura, sono fortunato, però per me aver contatto, non sono neanche un direttore da certezza, così e basta. Se qualcosa funziona meglio, è meglio tirarla fuori perché aiuta il resto, questa è la mia filosofia. Ecco, anche questa forma di esperienza e anche forse di ritornare a fare passi indietro, beethovenianamente, schubertianamente, io vivo tanto della musica da camera, a condividere, non a imporre, non a definire chi, perché tanto non ne sappiamo, cioè continuiamo a pretendere tutti di saperne, noi musicisti, voi critici, ascoltatori che hanno tanti dischi, ma la realtà è che poi ci sarà sempre una scoperta in più che ci deve cambiare quell'idea, se no si entra in una staticità e in un'algidità, in una distanza, perché in realtà poi pensiamoci un attimo, che sia Beethoven, Bach, che sia Schumann, Schubert, quello che è una forma di avvicinamento, non di allontanamento. Noi trattiamo tra l'altro di sentimenti, e quel duro lavoro è anche quello di non scadere nel cuore, come dico sempre, usarlo sto cuore e parlarne un po' di meno. Le notte vanno fatte tutte, ma con quella tensione, non tutte e basta. E quella tensione non deriva solo dal cuore, certo anche. C'è un ultimo cappelletto che faccio su questo, che è proprio quello stupore di riscoprire la partitura. Io ho questa fortuna che ogni volta che riprendo, no, per ripassare, oh ma, scopro una cosa nuova. Sì, e la vostra funzione anche è quella di incuriosire persone come me, leggendovi, andare a sentire, scoprire qualcosa che non avevo notato, ecco, questa umiltà, perché loro sono qua, noi siamo piccoli piccoli, e quindi per me, come ce lo insegnano loro, la musica è una forma di condivisione del sapere e non di imposizione della bravura, forse quello è. E a me piace l'idea di questo, e che quello che non l'ha mai sentita rimane stupito. La signora che mi ha scritto, che l'ha sentita tutta la vita, da 70 anni, è rimasta stupita uguale. Ecco, in quel momento sono nello stesso stupore di Federiciana memoria, no, Federiciana sì. Memoria, giusto, che diventa lo stupor mundi.
Grazie Ezio Vosi per queste bellissime parole. E ci salutiamo sulle note della Serenata per archi di Piotr Ilyich Tchaikovsky, il finale, sempre dal disco Sony, in cui Ezio Bosso dirige la Stradivari Festival Chamber Orchestra. Ezio, ti auguro il meglio per i tuoi prossimi impegni. So che sarai a Santa Cecilia, tra l'altro,
sì,
il prossimo anno, con
l'orchestra. 22 dicembre Santa Cecilia, 10-12 gennaio Milano, quindi, e poi ci sarà la nona all'Arena.
Ah, benissimo, dove hai avuto un grande successo, come già ricordavamo, con i Carmina Burana. E, bene, lascio spazio alle note di Tchaikovsky, e ancora grazie Ezio Bosso.
Thank you.
Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.